Stop! Interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.
Ciao.
Ciao.
Allora, la domanda che voglio porti è il fatto che l'argomento è ancora ad oggi molto complesso, presenta un sacco di dati oscuri. Ad esempio, noi ci sembra di capire che fossi d'accordo riguardo alcune ipotesi di convivenze tra gli esponenti della DC e i terroristi, e volevamo sapere cosa ne pensi a riguardo.
Di connivenze?
E del fatto che magari alcuni esponenti della DC fossero a conoscenza di alcuni magari eventi premeditati di terroristi.
Sì, sì, sì. Ma questa è una domanda difficile, nel senso che è chiaro che partiamo da questo presupposto. Come hai detto tu, di buchi ce ne sono ancora tanti. Abbiamo avuto la seconda commissione parlamentare Moro degli ultimi anni, che si era chiusa nel 2018, mi pare, e sì, ha messo sul piatto tutta una serie di nuove ipotesi, diciamo così, che sono anche interessanti, nel senso è evidente che in mezzo a tutto questo continuiamo a non poter dire ok, è andata così, soprattutto per tanti aspetti che poi sono gli aspetti cruciali, anche solo materialmente chi davvero ha sparato, cioè di chi davvero ha ucciso Moro, materialmente lì uno o più, quello sì, si è preso la colpa Moretti. Sono tutti quanti in concorso, certo, però ovviamente poi ci sono anche lì dei dubbi. Ed è vero anche che sappiamo che ci sono, sicuramente ci sono stati un'altra serie di attori in mezzo a questa storia. Ora, il punto della connivenza con la Democrazia Cristiana, che sappiano, certo, è chiaro, Cossiga sapeva, Andreotti sapevano qualcosa di più. Ci sono, sì, sicuramente dei dettagli. Io non parlerei di connivenza, ecco, questo è il punto. Nel senso che è stata una situazione in cui a quel punto molti ne hanno avuto delle convenienze che andasse in questa direzione, che la cosa andassero in questa direzione. Che ci sia una volontà precisa, che ci sia una responsabilità politica, anche personale, nelle azioni, è evidente che quello c'è. L'approfittarsene della situazione è stato probabilmente l'aspetto più grave, soprattutto dalla parte, quello che accusa Moro stesso, da parte della Democrazia Cristiana e del resto del suo partito. Ridurre poi questo, perché il fatto di connivenza ha un punto, secondo me, va a ridurre il ruolo che è delle Brigate Rosse in tutta questa vicenda, anche quando si parla di una serie di altri interlocutori che vanno a ridurre alla fine la sostanza che le Brigate Rosse in fondo sono dei pupazzetti, no? Manovrati da un sacco di altri, da questi e da quell'altro. Non è una visione storica particolarmente convincente, nel senso che il problema è che va a distogliere l'attenzione da un punto fondamentale. Le Brigate Rosse sono state un'entità politica molto forte in questo paese, hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia, nel bene e nel male, hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia di questo paese. Ridurli a meri pupazzetti che in combutta o manovrati dagli americani, dalla DC, quindi dagli americani, gestiti, è un po' riduttivo. Ecco, questo è chiaro che sì, certo, c'è un questo non ho nessuna paura a dire che non credo nella, come nessuno, nella totale come dire, nella totale innocenza della Democrazia Cristiana o del Partito Comunista del tempo, né che fosse l'unico santo Craxi in quel momento, perché era lui, Craxi e sì, non erano gli unici, però c'erano petizioni radicali, altri che avevano tentato l'apertura. Anche il Papa stesso, che si ritrae, no? Dice liberatelo senza condizioni. Poi sì, c'è stato anche da attraverso lo Iore del Papa, ci sono stati colloqui, ci sono stati sempre dei tentativi sommersi di salvarlo. Cossiga poi aveva, per quanto era Cossiga, aveva tre diversi tipi di strutture sul caso, tra cui una ovviamente c'erano di mezzo anche poi quella più segreta con gli americani, però questo non lo toglie poi dalle sue colpe, nel senso, ovviamente le colpe ci sono un po' di tutti. Poi chiaro, da qui a dire che c'è lo IOR, è uscito fuori una delle ultime supposizioni, che per esempio Moro potesse non essere nell'appartamento di via Montalcini dove era stato riportato, dove dicono i brigatisti, ma fosse in un altro appartamento che era di proprietà dello IOR e che ci girano attorno. Sì, è una bella supposizione, però e poi dove andiamo a parare comunque? Cioè, questo è comunque sempre il concetto. Quindi sì, connivenza, nel senso che chiaro, ovviamente non è che non sapessero, tutti sapevano un sacco di cose. Poi l'importante è cosa hanno fatto dopo, ecco, questo è il punto, e il risultato poi si è visto. Questo forse è il mio pensiero più vicino.
In uno dei disegni compare tra le mani di un terrorista un testo di Pasolini. Come mai hai deciso di far leggere Pasolini a Moretti?
Ma allora, sì, dicevo, è un easter egg molto carino quello di Pasolini, nel senso che a un certo punto c'è stata una... Questa era una scena ovviamente di intermezzo, per cui dovevamo far spostare Moretti per la riunione esecutiva al nord, presumibilmente a Milano, ed era una di quelle situazioni, come altre in questo caso, dove comunque nella vita quotidiana di queste persone, quando racconti una storia del genere devi cercare di dare una tridimensionalità a questi personaggi. Non sono solo delle figure così messe che hanno fatto delle cose e finiscono, cioè vivono questi personaggi e hanno vissuto, d'altronde sono ancora vivi alcuni di questi, tra cui Moretti. In quel momento mi sembrava carino mettere un easter egg e aggiungere un pezzettino di storia in più, che è quella raccolta di scritti di Pasolini, che è anche presumibile che le Brigate Rosse lo abbiano letto. C'è stato un periodo in cui si supponeva che, lo si supponeva, comunque si è detto, che sembra quasi che Pasolini, con alcune delle sue cose, specialmente un testo di quelli che era indirizzato proprio a Moro, chiamato Ci vorrebbe un processo, era un titolo simile, Presidente, ci vorrebbe un processo, che sembra quasi una premonizione, no? Ora, questa storia delle premonizioni nel testo la portiamo anche avanti, quindi ci stava rincastrare anche questo pezzetto, perché poi c'è la premonizione di Mino Pecorelli, c'è mezzo Pasolini, ci sono le altre, c'è lui stesso e le sue visioni oniriche, eccetera. Lì era credibile, secondo me, da dargli una tridimensionalità. Allora che Moretti leggesse, si trovasse d'accordo con Pasolini, con quello che aveva scritto pochi anni prima, perché era successo veramente 2 o 3 anni prima, sembrava una buona. Loro avrebbero letto comunque da qualche parte qualcosa, cioè leggevano sicuramente, e se ne sono letti, se ne sono visti. Bellocchio gli aveva assegnato la Sacra Famiglia, per esempio. Ci sono stati, ovviamente, io ho voluto assegnargli quello, nel senso, mi sembrava una lettura soprattutto dell'integerrimo Mario Moretti, no? Che non avrebbe letto in treno un'Urania non avrebbe letto un romanzo diverso, quello avrebbe letto. Soprattutto fino a quel momento continua a essere sempre Moretti è l'uomo duro, no? della colonna, è il duro e puro nella sua missione, e continuerà per un po'. Poi ovviamente anche lui mostra piano piano, ad alternanza dei momenti di rilassatezza, lì quello quantomeno di mostra se stesso. C'è un punto in cui ricorda la famiglia che ha abbandonato quando è andato quando è diventato latitante, e lì in quel momento mi sembrava una cosa che avrebbe raccontato bene Moretti, e cosa era in quel momento, quanto ero concentrato sulla cosa, e un altro pensava a questo. Quantomeno nella storia comunque è così, cioè i libri di storia purtroppo mancano di solito di io sono uno storico, però purtroppo mi rendo conto che spesso è brutto quando racconti male la storia, la racconti quando non dai un senso alle cose, cioè la storia non è una serie di eventi accaduti, no? Cioè queste sono persone, e vivevano come noi, cioè vivevano davvero, cioè come anche noi, quello che facevano, il tempo libero ce l'avevano anche loro avevano degli hobby, avevano dei pensieri, facevano quello. Questo ovviamente fa parte di una narrazione storica, però, cioè può far parte di una narrazione storica, perché approfondisce anche a un certo punto il personaggio, poi narrativamente funzionava secondo me, quindi cercavo di dare un più, mi sembrava credibile insomma che leggesse Pasolini, ecco. Poi non lo so se l'abbia letto davvero, però spero di sì, cioè penso di sì, ecco.
Grazie mille.
Grazie a te.
E volevamo chiederti per quale motivo ha deciso di avvicinare la figura di Aldo Moro a quella di Giulio Cesare, e se il paragone è venuto in mente così oppure era già stato usato al tempo dei fatti.
Giulio Cesare, ma sicuramente c'era stato un punto, cioè lo abbiamo all'inizio del libro, quando si vede la sera prima, avevamo inserito lì sulla scrivania che Moro leggeva, c'è una scena in cui si vede un giornale, quel giornale è l'Osservatore Politico di Mino Pecorelli. Ovviamente non è andata proprio così, anche questo, ovviamente questa è una sintesi narrativa per riuscire a mandare questo, però ci era piaciuto poter metterlo di fronte il giorno prima dei fatti, di fronte a questa premonizione, come abbiamo detto prima, di Pecorelli, che dice ci sarà un nuovo Cesare alle Idi di marzo dopo 2022 anni, che poi si sono trovati lì. È chiaro, non era un fatto nuovo, nel senso che fosse associato soprattutto anche solo per il fatto che muore il giorno dopo delle Idi di marzo e si trova più o meno in quella stessa condizione, ne era stato parlato da Pecorelli, quello era un tema che era stato sollevato anche all'epoca in un certo modo. Io ho voluto approfondire questo tipo di aspetto, nel senso che l'ho voluto trasportare su Moro, ovvero non tanto Moro come dittatore Cesare, che non è il mio giudizio politico su Moro, potrebbe essere il giudizio politico, o in qualche modo era il giudizio politico dell'EBR, anche se non esplicitato, ma tanto per il fatto di aver letto, e se Moro avesse sentito dire una cosa del genere durante quella prigionia, avrebbe potuto, cosa ha provato? Questa era la necessità, no? Di voler raccontare non solo il suo pensiero che era attraverso le lettere, ma cercare di dare anche lì una tridimensionalità al suo intimo. E quel passaggio onirici mi sembravano adeguati a quel punto di cercare di farlo. Ho immaginato Moro come se si sentisse davvero tradito da tutti quanti. Questo è il fatto di Cesare, non è tanto perché sia un omicidio, è tanto perché è un tradimento, no? anche tu brutto, cioè è il fatto è del tradimento di chi ti sta vicino, persino di quelli più vicini. Gli unici che non lo tradiscono sono la sua famiglia, banalmente, però la sua famiglia politica che Moro sentiva ovviamente vicino, anche Zaccagnini, che è quello che ancora più potrebbe arrivare, persino lui come brutto, no? lo tradisce, magari non per cattiveria, magari solo per paura, per non essere in grado di riuscirci. Zaccagnini non era un uomo, non è un malvagio, non è un villain, si è trovato in una situazione difficoltosa, molto difficoltosa, probabilmente troppo per lui. Questo era il fatto di raccontare un uomo tradito, che si sente tradito dai suoi, nel mondo politico. E per l'assonanza con la data delle Idi di marzo, Cesare era la scelta più evidente, però passata su un altro livello, nel senso non solo come questo tipo di premonizione, appunto, ma proprio a livello intimo, ecco, che si sentisse, forse se si sentisse così, non lo so, però valeva la pena tentare, ecco, diciamo così.
Riguardo appunto i dialoghi tra Moro e i terroristi all'interno del covo, per caso il discorso appunto è inventato o è costruito su delle basi documentali, ad esempio da qualche intervista passata?
Ok, intervista. Ma allora no, non c'è niente di inventato, nel senso che, a parte ovviamente quello che può essere il chit chat, no? Cioè un po' il dialogo di tutti i giorni dei personaggi, ovviamente sì, ci sono delle ci saranno sicuramente delle parti che ne danno costruzione. Quel che è importante è tutto quelli che sono i dialoghi tra Moro e Moretti o altri di loro, i dialoghi tra che hanno alla riunione del direttivo Moretti con Morucci, con la Franda, con tutti quanti. Tutto quanto è ricostruito a partire da alcune fonti specifiche. Le voci dei brigatisti di solito sono basate al di là dei loro libri, nel senso, perché ognuno di questi che è uscito poi, di ognuno degli attori di questa storia ha raccontato qualcosa delle sue memorie. L'ha raccontato Moretti a Rossana Rossanda, l'ha raccontato la Laura Braghetti, la ragazza che sta dentro alla casa, che è la proprietaria della casa, l'ha raccontata in un suo libro, da cui poi invece solo su quel libro, principalmente su quel libro, Bellocchio aveva basato il suo film. Ci sono tutti gli altri. Morucci ha un memoriale intero, dopo che poi alla fine si è dissociato. Ugualmente la Balzerani, tutti quanti hanno raccontato qualcosa, quindi quello ovviamente è la base fondamentale per tutto il pensiero delle Brigate Rosse. Le accuse, certi tipi di discussioni sono tratte esplicitamente dai comunicati che i brigatisti hanno rilasciato durante gli anni, e ci tenevo molto a farlo così, perché è un se andate a leggere, ovviamente lì ci sono estratti delle parti, però ci sono, se leggete per intero i loro comunicati, hanno proprio una grammatica e un linguaggio completamente diverso da qualunque altra cosa che avete letto. C'è proprio un linguaggio Brigate Rosse, che puoi andare a leggere, che ritrovi ovviamente in certi ambienti della sinistra, della lotta di classe di quegli anni. Però loro hanno proprio un tono diverso da tutti gli altri, e valeva la pena raccontarlo così, proprio attraverso quello. Poi in mezzo a tutto questo, ovviamente, una serie di fatti e quello che può dire che si dice in procura, quello che dicono altri personaggi, quello ovviamente poi nasce sempre da una base documentale, che può essere gli archivi storici regionali. Ci sono stati tantissimi articoli che avevamo che eravamo riusciti a reperire dall'archivio storico dell'unità, era stato principalmente l'unità, il Corriere e non mi ricordo quali altri giornali, ma hanno un archivio storico meraviglioso di immagini e articoli passati in quei 55 giorni. Tutto questo ovviamente è stato poi ricostruito, riassemblato e riadattato in forma ovviamente di dialogo. Tutto questo deve diventare poi credibile, come se fosse tutti i giorni. Questo era il tentativo più grosso, la difficoltà era anche poi quella. Però non c'è nulla che non sia quasi nulla che non sia di importante o comunque fondamentale della storia, dei punti della storia che si è inventato. Alcune addirittura sono proprio precisamente estratte, penso al che era indicato in nota, indicato in nota, per esempio il dialogo che hanno a Milano quando decidono di dobbiamo uccidere Moro e discutono, per cui Morucci non è d'accordo, Moro eccetera, qui lì è tratto esplicitamente dalle parole di Mario Moretti, che racconta per filo e per segno a Rossano Rossanda in un'intervista cosa ha combinato. Poi alcune cose, cosa avevano fatto lì, poi che sia vero o che sia falso, questo è il suo racconto. Questo era importante riportare le voci di chi l'ha vissuto per come l'ha raccontate. Questo era. Poi ovviamente hanno mentito, certo, in certe parti hanno mentito, alcuni di questi, alcuni meno. Poi il fatto comunque che poi ci sarebbe un discorso molto lungo. Morucci si accusa tanto di aver mentito, per esempio, che è il postino del caso, si accusa moltissimo di aver mentito su tante cose. Le accuse che gli vengono mosse possono essere anche opinabili, però per buona parte, però questo era comunque il senso delle cose, perché questi in ogni caso l'hanno vissuto e questo hanno raccontato e questo ci interessava voler riportare, ecco.
Ciao. E quale preparazione ti ha richiesto la tua opera, e in particolare quali materiali sono stati utili per poter ricostruire i caratteri e specialmente i diversi personaggi?
Ma il materiale era quello, nel senso, è come forse ho detto prima, nel senso, i libri sicuramente sono stati i libri di questi sono stati la prima fonte, nel senso, vediamo cosa hanno raccontato. Quindi c'è stato l'unico che ovviamente non aveva raccontato niente in mezzo a tutto questo, era stato dei personaggi raccontati qui, era Maccari, perché di Maccari quasi non si è saputo nulla per un sacco di tempo. Però la Braghetti, Gallinari, Moro, Morucci, la Faranda, la Balzerani, tutti hanno detto qualcosa, Bonisoli, hanno tutti raccontato uno. Ovviamente poi chi più chi meno era all'interno di questo, ma ognuno aveva un punto di vista differente. Moro stesso non sappiamo altro di lui, di quei 55 giorni, al di là di tutto quello che tutta la produzione di lettere che ha scritto a mezzo mondo, alla famiglia, ai compagni di partito, agli avversari politici, al Papa. Quella tra l'altro è una bellissima raccolta che ha fatto l'onorevole Gotor, che avevo sfogliato, ma si trovano anche, nel senso, sono di pubblico dominio. Io avevo preso un testo di suo che era molto interessante, perché era riadattato e commentato, poi ovviamente con i testi integrali commentato da lui, che è un ottimo storico. E poi chiaramente questi erano poi tutto il resto delle fonti che potevi trovare dell'epoca, sono importanti soprattutto per la narrazione, per il contesto, quindi il giornale, soprattutto i giornali, quello sono stati clamorosi. Se questo è anche un punto della domanda, non era, lo faccio comunque. Non c'è in tutto questo testo nessuna testimonianza diretta di altri che oggi sono vivi e che possano raccontare. Cioè, nel senso, non c'è. Voi avete parlato con la figlia di Moro, ma avete detto no, e avete incontrato Bonisoli. Io prima di questo, dell'inizio del lavoro, avevo avuto modo, non gli parlai alla fine personalmente, avevo avevo incontrato Renato Curcio e con il tramite, perché con questo tramite che avevo visto, ma non era niente di scandaloso, Curcio è libero e scrive poesie e va in giro in Italia a raccontare le sue poesie. L'avevo incontrato a Sesto Levante, ero andato ad ascoltarlo, ma assolutamente, per esempio, lui non parla, non ha assolutamente intenzione di parlare di niente di tutto questo, ma la sostanza è che poi non sarebbe nemmeno servito, come non sarebbe servito raccontare, non era quello lo scopo, non era voler raccontare questi, era voler riportare quelle voci per come sono passate. Questo già era sufficiente, e attraverso la mia e di Tommaso, il nostro filtro, quindi attraverso il filtro mio e di Tommaso, di come sentiamo questo, perché poi alla fine non è vero, certo è un racconto storico, però quello che è importante è davvero vedere quello che sono stati questi personaggi. Cioè, questi personaggi sono tutti quanti, è una storia di prigionieri. Moro è prigioniero, ma sono prigionieri anche, sono dei prigionieri tutti loro cinque dentro la casa. È prigioniero Zaccagnini, è prigioniero Berlinguer delle sue convinzioni e delle sue necessità politiche, è prigioniero, sembra prigioniero addirittura al Papa, per quanto sia il Papa. Questo è quando sei in una prigionia, le azioni che fai hanno delle costrizioni, ovviamente, e queste costrizioni hanno dei risultati. Il risultato che l'abbiamo visto, questo era quello un po' che volevo raccontare, ecco, e quello, questi testi raccontavano questo anche.
Avete ascoltato Bookstop, il programma di interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.